Sanità in forma. Un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRT, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Sanità in forma, buona giornata.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola. Vi lascio subito qualche riferimento per mettervi in contatto con noi. Il sito www.regione.piemonte.it, nella sezione sanità che ospita tutte le trasmissioni precedentemente realizzate e i notiziari dedicati alla sanità. Le pagine ci dalla pagina 573 alla 578 del televideo regionale RAI e la casella vocale che risponde al numero 011 770 1264.
Oggi parliamo della giornata mondiale del diabete e lo facciamo con il dottor Luigi Gentile, direttore della SOC di diabetologia, con il dottor Alberto Bruno in studio, diabetologo dell'ospedale Molinette, con il dottor Massimo Lepri che è componente della commissione regionale di diabetologia e in studio con Marilena Bono, presidente dell'associazione diabetici.
Prima di cominciare a parlare con tutti i nostri ospiti ascoltiamo una scheda sull'argomento.
In Italia 3 milioni di persone soffrono di diabete, con una previsione di crescita che porterà i malati a quota 5 milioni nel 2025. Il 3% sa di essere diabetico, mentre un altro 3% è malato ma non ne è a conoscenza. Ogni medico di famiglia italiano ha fra i suoi assistiti dagli 80 ai 100 diabetici, quasi il 6% su un totale di oltre 1000 pazienti. È il quadro che emerge da un'indagine condotta dalla Società Italiana di Medicina Generale e dal suo centro di ricerca Health Search su un campione di 600.000 assistiti, di cui 34.000 diabetici. Quando si parla semplicemente di diabete, si intende il diabete mellito, una delle malattie metaboliche più diffuse. Il termine deriva dal greco diabetes e significa passare attraverso. Uno dei segni clinici della patologia è infatti la presenza di zucchero nelle urine, che vi giunge attraverso il rene quando la sua concentrazione nel sangue supera un certo valore. A questo termine è stato aggiunto mellito, in quanto le urine, proprio per la presenza di zucchero, sono dolci. In una persona non affetta da diabete, l'insulina viene prodotta dal pancreas ogni qualvolta il fisico lo richieda. Nei pazienti affetti da diabete mellito, invece, si deve cercare di simulare al meglio la secrezione del pancreas, iniettando dall'esterno l'insulina necessaria al fisico. La somministrazione dell'insulina avviene per via sottocutanea, tramite siringa e insuline artificiali simili a quelle umane.
Sanità in forma.
Diamo immediatamente il benvenuto agli ospiti di oggi, al dottor Luigi Gentile, direttore della SOC di diabetologia, a Marilena Bono, presidente dell'Associazione Diabetici di Torino, al dottor Alberto Bruno, diabetologo dell'ospedale Molinette, e al dottor Massimo Lepri, componente della Commissione regionale diabetologia.
Dottor Gentile, ieri 14 novembre si è celebrata la giornata mondiale del diabete. Già nella scheda abbiamo sentito un po' di che cosa si tratta, ma ci può spiegare meglio che cos'è il diabete, quanti tipi di diabete esistono e in che modo ci si può ammalare?
Grazie intanto per il graditissimo invito, un cordialissimo saluto a tutti i radioascoltatori e ai colleghi presenti. Sicuramente questa domanda è veramente molto importante e sentiamo sempre di più il bisogno di confrontarci con questa realtà che, come è già stato presentato nella scheda, ha veramente una dimensione di tipo epidemico, tanto che a dicembre del 2006 c'è stata addirittura una risoluzione delle Nazioni Unite in merito a questo problema ed è tra l'altro la prima volta che per una patologia non diffusiva c'è stato un simile allertamento che ha visto coinvolti associazioni pazienti, organismi internazionali proprio per vincere questa sfida contro il diabete. Ma abbiamo fondamentalmente due principali forme di diabete: il diabete di tipo 1, che in genere colpisce bambini e adolescenti, ma in realtà anche adulti, nel quale il pancreas non è in grado di produrre insulina e necessita pertanto, proprio per garantire un proprio equilibrio metabolico, della somministrazione di tale ormone per via iniettiva. Ma la dimensione epidemica che è stata segnalata in così rilevante aumento colpisce invece il diabete tipo 2, che di solito colpisce gli adulti, ma l'età di insorgenza si sta sempre più abbassando e incomincia anche ad incontrare in realtà una età minore, un'età di tipo adolescenziale o addirittura proprio nei bambini, nel quale l'organismo produce ancora una certa quota di insulina, ma non la utilizza in modo efficace, sia per la presenza di una condizione che viene definita insulinoresistenza, quindi una minore capacità dell'ormone insulina di esercitare la propria azione e che è fortemente correlata all'altra epidemia che è in corso nel mondo, è proprio l'epidemia di obesità. E dall'altro, l'altro elemento causale, il diabete tipo 2, è rappresentato proprio da questo deficit di produzione, questa carenza di produzione di insulina da parte della beta cellula pancreatica, che è l'unità funzionale deputata a svolgere questa funzione.
Bene, dottor Gentile, la interrompo un attimo perché volevo chiedere al dottor Bruno, che è diabetologo dell'ospedale Molinette, 11 novembre, quando è stata istituita questa giornata e che finalità ha?
Buongiorno a tutti quanti, un saluto agli ascoltatori. La giornata del diabete in realtà ha una storia molto lunga, di più di una decina d'anni, ed è stata istituita dall'International Federation Diabetes, che è una l'associazione di tutte le strutture, di tutte le associazioni di volontariato che si occupano di diabete a livello mondiale. Ma come diceva il dottor Gentile, ha assunto una particolare importanza dal dicembre dell'anno scorso, quando l'ONU ha dichiarato per la prima volta per una malattia non infettiva, quindi non la tubercolosi, oltre alla tubercolosi, l'AIDS e così via, anche una giornata, ha voluto dedicare una giornata alla ricerca e allo studio del diabete, all'informazione sul diabete. Questa giornata è il 14 novembre, poi per motivi organizzativi, perché il 14 novembre è un giorno lavorativo e quindi abbiamo preferito concentrare le nostre iniziative in un giorno in cui fosse più facile poter accedere alle varie strutture, abbiamo spostato il tutto al sabato e alla domenica di questa settimana. Quindi in realtà la giornata del diabete in Italia è stata celebrata il 10 e l'11 novembre.
La finalità dunque?
La finalità è quella di portare l'informazione e di diffondere il più possibile l'informazione su questo problema, perché come giustamente diceva il dottor Gentile, un 3% della popolazione sa di avere diabete, ma un altrettanto 3% non sa di avere diabete. Il diabete dà sintomi solo quando è molto, quando la glicemia, cioè la concentrazione del sangue è elevata, e normalmente può essere non considerata, non avvertita.
Di sintomi ne parleremo dopo.
Prego. Sì, signora Marilena Bono, lei è presidente dell'Associazione Diabetici Torino 2000. Di che cosa si occupa la vostra associazione e che tipo di aiuto date alle persone diabetiche che si rivolgono a voi?
Buongiorno, grazie di essere stata invitata e un saluto per noi diabetici, che siamo tanti e stiamo aumentando. La nostra associazione si chiama Associazione Diabetici Torino 2000, ha sede in via Toselli 1 presso il centro di volontariato VSSP, con questo numero di telefono 011 58 16 633. Potete contattarci il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.
Ecco, chi vi può contattare e che domande?
Allora, le domande che ci vengono rivolte arrivano proprio dalle persone che sono affette da diabete o sono persone all'esordio, per cui quando accade questa notizia sembra veramente che il mondo cada addosso, anche perché il diabete sembra che sia qualcosa, come un qualcosa che ci opprime. Effettivamente, se si ha la possibilità di apprendere la conoscenza, quindi i limiti e i modi per vivere meglio, è una condizione di vita. Ovviamente si sa che non si guarisce dal diabete, questo lo sappiamo. Dobbiamo fare attenzione ad allontanare le complicanze, quindi ascoltare, mettere in pratica tutto ciò che nei centri di diabetologia e i medici ci dicono di mettere in pratica.
Lei stessa è diabetica, quando
anch'io
l'ha scoperto e come è cambiata la sua vita da allora?
Allora, anche per me, quando ho avuto questa notizia di diagnosi, anche per me non è stato piacevole, anche perché non ero a conoscenza, poi per me sono già passati 15 anni, quindi allora c'era anche meno informazione di adesso. Però poi, rendendomi conto, con la cura che mi era stata data, di sentirmi meglio, poi ho avuto questa opportunità di avere l'associazione, perché non è partita da me, e avere i contatti con i centri di diabetologia, con gli specialisti, io mi rendo conto che si può vivere come le altre persone. Difatti non abbiamo un modo per essere distinti per strada, siamo uguali alle altre persone. Abbiamo questo compito molto diretto al nostro cuore di volerci bene vivendo meglio.
Va bene, c'è anche una commissione regionale di diabetologica, scusate, e abbiamo il dottor Massimo Lepri che è un componente. Buongiorno dottore.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, di che cosa si occupa la commissione regionale diabetologica?
Ma intanto volevo salutare i colleghi Gentile e Bruno e la signora Marilena Buono. Io sono in questo momento a Domegna e Rieco,
sì.
Quindi a salutarli solo tramite voi.
Mm.
Per tornare alla sua domanda, di che cosa si occupa la Commissione? La Commissione è stata istituita in adempimento alla legge 34 dell'aprile del 2000, con cui la Regione Piemonte si è voluta dotare di una regolamentazione e di una programmazione rispetto a quelli che sono i servizi da erogare ai pazienti diabetici, e nasce proprio per, e le cito l'articolo, al fine di verificare,
sì,
che in tutto il territorio regionale vengano rispettati i principi delle disposizioni normative, nonché garantire interventi omogenei e qualificati per coordinare le attività per la prevenzione e la cura del diabete mellito. E quindi nasce proprio nello spirito di dare un intervento il più omogeneo possibile su tutto il territorio regionale per garantire a tutti i pazienti, e ne abbiamo sentito prima un autorevole esponente, quali possono essere e in quali possono essere le metodologie per fornire loro tutti gli ausili,
sì,
necessari, dall'educazione ai presidi, e andare a cercare di regolamentare quelli che possono essere, individuare e regolamentare la fruizione dei pazienti rispetto ai bisogni che ci sono.
E da chi è composta questa commissione regionale e di che cosa si occupa in particolare?
La commissione regionale è composta da tutte le figure professionali che insistono sul territorio regionale ad occuparsi di diabete, quindi ci sono dei medici di diabetologia, dei pediatri che si occupano principalmente di diabetologia, delle infermiere che lavorano tramite con funzioni dedicate, i rappresentanti dei pazienti e i funzionari regionali. Questa è la composizione della commissione. In questo periodo si è occupata e è stato analizzato in commissione passando il cosiddetto piano qualità, che è una risposta a un adempimento nazionale di prevenzione, dei progetti di prevenzione attiva, e una di queste parti riguarda il diabete, e è stato istituito con il coordinamento del dottor Sivieri. Questo si sta sviluppando, questo piano regionale, che dovrebbe portare a un coinvolgimento diverso, più presente dei medici di famiglia, e quindi una cogestione della malattia.
Va bene. Dottor Lepri, la devo interrompere perché siamo vicinissimi alla pausa pubblicitaria. Noi ci fermiamo per 3 minuti esatti, torniamo tra pochissimo. Stiamo parlando della giornata mondiale del diabete, lo stiamo facendo con Luigi Gentile, direttore della SOC di diabetologia, con Marilena Bono, presidente dell'Associazione Diabetici di Torino, con il dottor Alberto Bruno, diabetologo dell'ospedale Molinette, con lei che è componente della Commissione Regionale Diabetologica. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
Sanità in forma.
Eccoci nuovamente insieme, Sanità in Forma, stiamo parlando della giornata mondiale del diabete. Io tornerei a parlare con il dottor Gentile, che è direttore della SOC di diabetologia. Allora, dottor Gentile, come ci si accorge di essere diabetici? Abbiamo sentito che alcuni non lo sanno neanche. Dottor Gentile, sì.
Domanda, perché ci consente di valorizzare quello che è il significato più autentico della prevenzione, in quanto il diabete in realtà non si vede e non si sente, ovvero possono passare molti anni, la letteratura addirittura ci dice che mediamente trascorrono 7 anni dal momento effettivo dell'insorgenza del diabete e il momento in cui poi questa condizione viene riscontrata. Quindi in realtà, a meno che non trascorra un tempo eccessivamente lungo, la diagnosi del diabete non può essere formulata sulla scorta di sintomi, ma deve essere in qualche modo cercato e identificato in una fase precoce, ovvero quelle condizioni che portano all'effettiva insorgenza del diabete incominciano a manifestarsi addirittura decenni prima dell'insorgenza della patologia. E questo quindi ci fa capire che noi ci troviamo di fronte, non di fronte a delle persone con una patologia, ci troviamo di fronte a dei cittadini che sono semplicemente delle persone a rischio perché hanno delle condizioni più favorenti all'insorgenza.
Sì, ad esempio, quali sono queste condizioni, dottor Gentile?
L'eccesso di peso, l'obesità, la presenza di una familiarità tra i propri familiari, il fatto di avere la pressione alta, il fatto di avere dei livelli di grassi nel sangue elevati oppure di avere un livello di colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo buono e basso, il fatto di, se donna, aver avuto in gravidanza un diabete gestazionale oppure aver partorito un figlio di peso superiore ai 4 kg. Quindi effettivamente la chiave di lettura oggi non può essere più manifestata sull'insorgenza di sintomi. Poi esistono sintomi patognomonici del diabete come l'orinare tanto, sì, il bere tanto, perdere peso, avere un calo della vista, ma se capita questo vuol dire che in qualche modo la situazione si presenta già in una fase piuttosto,
sì,
avanzata.
Dottor Gentile, convivere tanti anni con questi sintomi latenti ma non evidenti, che problemi può dare alla salute?
In realtà una persona con diabete, nel momento in cui riesce a identificare in modo molto chiaro qual è la sua situazione e si dota di tutta una serie di strumenti atti a rendersi attore consapevole del proprio processo di cura, in collaborazione con il team curante, può condurre una vita assolutamente normale e oggi abbiamo strumenti che ci consentono di evitare l'insorgenza delle complicanze che rappresentano, come diceva già la dottoressa Bono, sicuramente l'elemento poi che maggiormente rappresenta un peso per la persona con diabete, perché sono le condizioni che possono alterare poi la qualità di vita delle persone.
Dottor Bono, io volevo capire come mai il diabete è un problema.
Dottor Bruno, scusi.
Come mai il diabete è un problema sempre più diffuso? Qual è stato l'andamento della malattia negli ultimi anni? Poi lei è diabetologo all'ospedale Molinette. Quante persone malate di diabete si rivolgono alla vostra struttura?
Molte, moltissime, molte di più di quanto purtroppo possiamo in qualche modo accogliere o controllare in maniera adeguata. Il numero di pazienti che frequentano mediamente il centro è stimato intorno ai 8-9 mila pazienti. Comunque la nostra è una posizione al di sopra, teoricamente al di sopra della distribuzione territoriale, perché l'ospedale Molinette è una ASO, cioè una struttura che non dovrebbe avere comunque solo una competenza territoriale più definita come gli altri ospedali. Lei mi chiedeva...
Sì, come mai è un problema sempre più diffuso?
Come mai è un problema più diffuso?
Qual è l'andamento? Negli ultimi anni qual è stato l'andamento? Sempre in crescita e quindi come mai?
Certo, ma a questa domanda ha già risposto il dottor Gentile prima, quando diceva che l'epidemia di diabete si sovrappone all'epidemia di obesità. Il cambio di stile di vita, la sedentarietà, la riduzione dell'attività fisica, la perdita in senso generale di massa muscolare. Il tipo di alimentazione sempre più fast, se vogliamo usare un termine, è meno tradizionale, perché i tempi del lavoro, sì, i tempi, certo, della vita non ci permettono di dedicare il giusto tempo anche all'alimentazione. E questi sono lo stile di vita che si sta allontanando sempre di più da uno stile più sano e più tradizionale.
Quindi per prevenire la malattia bisogna praticare sport e curare un po' di più l'alimentazione evitando cibi molto grassi.
Certamente, le dirò che ci sono delle dimostrazioni scientifiche che hanno dimostrato in pazienti particolarmente predisposti a diventare diabetici che il cambio dello stile di vita, quindi un aumento dell'attività fisica, che per aumento dell'attività fisica intendiamo poi solo 30 minuti al giorno
di camminata
a passo veloce, perché sì, la passeggiata non serve molto, e comunque di un'attenzione alla dieta, è stato in grado di ridurre di oltre il 50% l'evoluzione del diabete, quindi effettivamente efficace.
Allora, signora Bono, lei intanto le posso chiedere quante iniezioni di insulina fa al giorno?
Allora, io sono insulina dipendente come tante altre persone come me. La somministrazione di 4 insuline
quando
al giorno
fa?
Allora, una a colazione, una a pranzo, una cena e la sera prima di coricarci.
È stato difficile accettare questa condizione? C'è stato
no, 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 allora per me non è stato difficile per un motivo molto semplice, perché io avevo trascorso un periodo in cui non riuscivo a capire come mai non mi sentissi bene. Avevo proprio avuto una modificazione nella mia vita e non riuscivo a capire perché non lo sapevo.
Cioè, che cosa aveva?
Avevo una stanchezza incredibile, una sete che non vi dico, sì, e poi proprio uno spossamento.
Tra l'altro lei è una persona snella, quindi non vale il discorso del peso nel suo caso. Qual è stata la causa del suo diabete?
Allora, la causa è stata motivata da diversi motivi. Uno è stato accennato prima dal dottor Gentile, che appunto io ho avuto una gravidanza con un figlio di più di 4 kg. Poi ho avuto problemi di terapie perché ho avuto un problema di neoplasia e quindi il mio pancreas ha subito qualche colpetto,
sì,
diciamo così. Quindi dopo questo periodo di indisposizione mia abbastanza grave, ho avuto una prima terapia con le pastiglie, come si tenta. Dopodiché questo risultato non si otteneva e allora sono passata all'insulina. Passando all'insulina mi sono reso conto che potevo gestire meglio la mia vita.
Quindi lei non ha un peso a fare?
Io non ho il peso, perché devo anche riconoscere, e questi medici me ne daranno atto, che i nuovi tipi di insuline che sono usciti in questi ultimi anni danno una qualità alla vita migliore di prima.
Dottor Lepri, ricordo componente della Commissione regionale diabetologica, lei aveva accennato nella prima parte della trasmissione l'importanza di coinvolgere maggiormente il medico di base. Ci può spiegare meglio come lo state facendo?
Sì, mi sembra che tutti gli interventi che si sono susseguiti abbiano indicato come ci sia un incremento di malati e evidentemente bisogna organizzare il tutto affinché a tutte le persone venga data una risposta adeguata. Ora non sempre ci si riesce a organizzare con a pari incremento di numero di operatori all'interno dei centri, e allora si è passata una linea di pensiero a livello nazionale che prevede una cogestione da parte del paziente diabetico di tipo 2, e qui cominciamo a introdurre una serie di classificazioni e di sigle, cerco di essere estremamente sintetico: si intende per diabetico di tipo 1 il paziente che necessita per la sua sopravvivenza dell'apporto esterno da parte di insulina. Per diabetico invece di tipo 2 si intende tutta quella serie di persone a cui facevano accenno Alberto e Luigi prima, tipo il paziente sovrappeso e il paziente...
Certo, sì, ma il ruolo del medico di base proprio,
ecco,
quale può essere?
All'interno di questo, all'interno del, quindi in un gruppo circostanziato di persone che però rappresentano la maggioranza, che sono i diabetici di tipo 2, il medico di famiglia potrebbe, di concerto con i centri di diabetologia, seguire un programma di monitoraggio della situazione e della malattia in modo tale che i passaggi all'interno dei centri di diabetologia possano avvenire con una dilatazione di tempi, ma comunque la persona venga garantita nel suo percorso dal medico di famiglia che si fa tutore di questo, dei vari controlli che possono avvenire trimestralmente, semestralmente, annualmente a seconda della gravità della malattia.
Sì, dottor Lepri, purtroppo siamo in chiusura. Io volevo ricordare ancora una volta con la signora Bono i recapiti e gli indirizzi dell'associazione.
Io desidero comunicare alle persone che sono in ascolto e che avessero piacere di incontrarci, di conoscere anche il dottor Bruno. C'è la possibilità di vederci il 10 di dicembre al centro servizi di volontariato, perché terrà una conferenza su in via Toselli 1. L'argomento alle ore 16, l'argomento è diabete e le articolazioni. Se non fosse possibile venire in via Toselli, potete anche trovarci come associazione in via Monginevro 130 con questo numero di telefono 3850 536. Io lascio in redazione il numero di cellulare perché a volte qualche persona ha anche bisogno di chiamarmi di sera e io sono disponibile. Beh. Grazie per questa disponibilità, buongiorno.
Benissimo, siamo in chiusura, ringraziamo il dottor Luigi Gentile, direttore della SOC di diabetologia, la signora Marilena Bono, presidente dell'associazione Diabetici Torino 2000, il dottor Alberto Bruno, diabetologo dell'ospedale Molinette, il dottor Massimo Lepri, componente della Commissione Regionale Diabetologica.
Bene, noi torniamo la prossima settimana con Codice 1.
Parleremo di nuovo della giornata regionale della protezione civile che si celebra fino al 1 dicembre. Ricordo tra l'altro che sabato 17 novembre siamo a Cuneo.
Grazie e buona giornata.
Sanità informa.